poi inoltre anche due manoscritti molto importanti. Uno è il famoso Kitab at-Tibb di Avicenna. Avicenna è uno dei più grandi medici della sua epoca e avrà un ruolo fondamentale nel passaggio della conoscenza medica tra mondo arabo-persiano e medioevo europeo. Vive tra il X e l'XI secolo, scrive in arabo, perché l'arabo è la lingua della cultura, non solo quella religiosa ma anche quella scientifica, un po' così come il latino lo era nell'ambito medievale. Questo testo viene tradotto in latino intorno al XII secolo e continuerà ad essere studiato nelle università europee fino almeno al XVI secolo, quindi per circa 400 anni la medicina è stata in gran parte approfondita, studiata, analizzata a partire da un testo di un autore persiano scritto in arabo. Un secondo testo è il libro di astronomia di Al-Farghani, che è un astronomo del IX secolo. Al-Farghani è importantissimo perché il suo testo viene anch'esso tradotto in latino, diventa un testo di base per la conoscenza astronomica del Medioevo europeo. Gran parte ancora oggi delle stelle conosciute hanno nomi di origine arabo-persiana. Dante Alighieri, quando parla di astronomia nel Convivio, così come nella Commedia, usa i dati presi e le informazioni prese appunto dal Farghani. Quindi, come vedete, in questi due esempi la circolazione continua tra Mediterraneo, attraverso Mediterraneo, tra il mondo arabo-persiano e il mondo medievale latino. Non vi è una barriera, un muro di separazione in relazione al passaggio della cultura. Vi è una continua osmotica collaborazione tra un mondo, appunto quello arabo-persiano, che in questa fase storica è certamente all'avanguardia da un punto di vista scientifico. E Bologna, chiaramente con la sua università e poi con i suoi collezionisti, è stato uno degli hub principali, in queste geografie centrali di questo travaso culturale tra un mondo e l'altro.
Libri, oggetti, mappe e manoscritti, ma anche persone, lingue, idee e modi di guardare il mondo. La storia delle culture è da sempre una storia di attraversamenti, traduzioni e contaminazioni. Eppure, molto spesso continuiamo a immaginare le culture come mondi separati, chiusi e immobili. Ma davvero le culture hanno dei confini netti? Come circolano i saperi? Come si trasformano quando attraversano lingue, luoghi e generazioni diverse? E cosa accade quando oggetti apparentemente lontani diventano parte della storia e dell'identità di una città? In questa puntata attraverseremo musei, collezioni e vicende storiche per raccontare Bologna come uno spazio di incontro, scambio e circolazione culturale. Questo è Parole in Transito, un podcast promosso dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell'Università di Bologna, nell'ambito di Trasformazioni, un progetto di ricerca che costruisce nuove pratiche di ascolto del territorio e racconta la città mettendo al centro le parole, le lingue e le esperienze di chi la vive, per leggere le dinamiche culturali e sociali che la attraversano. Al centro ci sono i cantieri, spazi di lavoro partecipato e di coprogettazione con le comunità locali, in cui si osservano i cambiamenti in atto, si raccolgono storie, linguaggi e punti di vista diversi e si prova a far emergere bisogni, tensioni e nuove possibilità. Questo podcast nasce proprio da qui, come spazio di ascolto e restituzione delle pratiche dei cantieri. Un modo per raccontare ciò che accade, ma anche per interrogare il modo in cui lo raccontiamo. Perché il pensiero nel corso della storia ha continuato a circolare indipendentemente dai confini geografici, politici o religiosi? È una domanda che emerge osservando le traiettorie di figure come Avicenna o Al-Farghani, studiosi i cui testi hanno attraversato lingue, territori e secoli, contribuendo a trasformare il sapere ben oltre i luoghi in cui erano nati. La circolazione delle idee lascia tracce materiali come libri, oggetti, mappe, strumenti scientifici, tracce che spesso abitano luoghi che attraversiamo ogni giorno senza conoscerne fino in fondo la storia. È attorno a questa idea di movimento e trasformazione del sapere che si è sviluppata l'azione del cantiere Parkour, un percorso interculturale costruito per seguire le connessioni tra Bologna e il mondo arabo-islamico e mediterraneo, tradotto poi in una serie di visite aperte al pubblico tra musei, biblioteche e collezioni della città. Ma perché proprio questo nome? Lo abbiamo chiesto a Giulia Aiello, docente di lingua e letteratura araba dell'Università di Bologna e parte del team di progetto.
Parkour trae ispirazione proprio dalla disciplina del parkour, dalla disciplina sportiva che è nata in Francia negli anni Ottanta, che è una disciplina caratterizzata sicuramente dal movimento, dall'idea di agilità, di salto sia nello spazio ma metaforicamente anche nel tempo. È un parkour culturale tra luoghi, oggetti e storie alla scoperta proprio delle tracce della cultura e della storia arabo-islamica e mediterranea ottomana nella città di Bologna. L'obiettivo era quello proprio di rendere la cittadinanza partecipe e mostrare come il rapporto tra Bologna e il mondo arabo-islamico sia stato un rapporto antico ma anche continuo, costante nel tempo. Spesso immaginiamo la nostra città come distante o comunque diciamo estranea a queste connessioni, che tendiamo ad associare piuttosto al sud Italia, penso per esempio alla Sicilia, oppure a grandi città marinare come Napoli oppure Venezia. In realtà anche Bologna ha intrattenuto nel corso dei secoli numerosi rapporti commerciali, diplomatici e culturali con il Mediterraneo meridionale, contribuendo quindi a uno scambio molto più intenso e articolato di quanto si pensi. Quindi a partire da questa consapevolezza sono state proprio pensate e studiate le tappe del percorso, che ha coinvolto tre luoghi fondamentali: il Museo Civico Medievale, Palazzo Poggi e la Biblioteca Universitaria. Qui sono conservati oggetti e testimonianze molto preziose, spesso giunti a Bologna attraverso donazioni, scambi, anche attività di compravendita.
Ma la circolazione di cui parla Parkour non riguarda soltanto gli oggetti, i manoscritti o i percorsi costruiti dentro i musei, riguarda anche le persone che attraversano questi luoghi oggi, gli sguardi con cui osservano queste collezioni e il modo in cui ciascuno riconosce o riscopre parti della propria storia dentro quella della città. È una circolazione che diventa anche culturale, cognitiva, perfino identitaria, come ci racconta Marco De Michelis, ricercatore di storia del mondo islamico e del pensiero islamico all'Università di Bologna e referente del cantiere.
Circolazione non è solo attribuibile a Parkour in quanto espressione di un percorso analitico, conoscitivo, di un'oggettistica presente in vari musei dell'area urbana bolognese. La circolazione è anche quella delle persone che vengono a visitare questi musei e che magari sono cittadini italiani di origine araba, di seconda, terza, quarta generazione, e che visitando questo parkour culturale scoprono o riscoprono come questi oggetti siano molto legati alla propria identità, ma siano anche legati a quella del paese in cui hanno deciso di vivere.
La nostra idea è quella di viaggiare per Bologna in tre diversi posti e andare a vedere come il mondo arabo-musulmano, il mondo arabo-mediterraneo è presente a Bologna, così come è presente in Italia, da millenni, nonostante si sia creata un'idea generale di due mondi completamente separati, di un Oriente e un Occidente divisi, che non si sono mai incontrati o che quando si incontrano si scontrano ed entrano in conflitto tra loro. Questo museo, insieme a Palazzo Poggi e la Biblioteca Universitaria di Bologna, invece, mostrano come ci sono stati dei continui di scontri bellici, ma anche e soprattutto scontri pacifici e commerciali, tra il mondo, quello che chiamiamo il mondo arabo-musulmano, e il mondo europeo e cristiano. Partiamo oggi dalla collezione del Museo Civico, una collezione che si costruisce nel tempo e che ingloba tutta una serie di collezioni diverse.
La voce che abbiamo ascoltato è quella di Matilde Cobelli, una delle studentesse coinvolte nel cantiere Parkour come guida. Le visite sono nate da un lavoro di preparazione condiviso tra docenti di arabistica e un gruppo di studenti e studentesse. Insieme hanno approfondito le collezioni, i contesti storici e le connessioni tra gli oggetti conservati nei musei della città, per poi accompagnare il pubblico in un percorso di visita proposto per 4 sabati tra marzo e aprile. In una delle lezioni preparatorie, Marco De Michelis sintetizza così il senso del percorso.
Noi vedremo, facendo un resoconto, dell'oggettistica di matrice islamica, di fattura islamica, dei quadri al museo, oggi Museo dell'Università, che sono dei quadri che raccontano una storia, degli eventi storici molto precisi e specifici, e poi dei manoscritti dalla biblioteca universitaria che anche qui raccontano delle storie. Ogni singolo manoscritto ha una storia. Importante è seguire un filo logico. Quindi l'inquadramento iniziale è che ogni oggetto è a Bologna perché ha fatto un percorso per arrivare. La gran parte di questi oggetti non sono frutto di ruberie, di depredazioni, di iniziative coloniali o colonialiste, ma sono frutto di scambi diplomatici, di regali, di collezioni che sono legate a dei collezionisti, di oggetti che non si sa come, perché o sono stati trovati.
Il primo oggetto che voglio mostrarvi è questo portapenne, un portapenne di fattura magnifica che si stima costasse come uno stipendio di un insegnante in moschea, che ovviamente non è pagato come gli insegnanti oggi in Italia, ma avevano degli stipendi molto molto alti ed erano considerate le persone più colte della comunità. E solamente loro potevano permettersi un oggetto di tale fattura, oltre che ovviamente ai membri della corte e ai sovrani.
Dietro molte di queste collezioni ci sono figure che hanno trasformato il viaggio, la diplomazia e la curiosità intellettuale in occasioni di studio e conoscenza. È il caso del bolognese Luigi Ferdinando Marsili, che all'inizio del Settecento contribuì a rilanciare l'università bolognese attraverso un importante lascito di manoscritti all'Accademia delle Scienze, da cui nascerà poi la Biblioteca Universitaria di Bologna.
Certamente l'approfondimento relativo a questi oggetti ci ha fornito nuovi spunti di riflessione sia sui singoli sia sul loro percorso per giungere a Bologna e in questi musei. Alla base c'è sempre la volontà umana che può vedere in maniera più superficiale l'esotico come qualcosa di immediata vendita, di qualcosa di attraente che può avere un mercato. Allo stesso tempo c'è anche chi ha visto, come il Marsili, nel suo collezionismo di testi, di manoscritti provenienti da Istanbul o da Budapest, un futuro accademico diverso, in un momento storico in cui l'Accademia bolognese era in profonda crisi, che per la quale aveva la necessità di donare dei libri, dei testi, dei manoscritti in lingua araba, in turco ottomano, affinché la ricerca, la scientificità, la ricerca epistemologica potesse riportare lustro, importanza, prestigio al centro universitario bolognese. Le ragioni per cui ci sono questi oggetti sono sicuramente molto vari, molto ampi, e che quindi comprendono sia un concetto estremamente univocamente monetario e monetizzabile, da quello invece in relazione a una prospettiva culturale, una prospettiva accademica e di ricerca molto più lunga. Se Marsili ha deciso di poi donare tutti questi testi all'Accademia delle Scienze di Bologna, era proprio per fare sì che ancora oggi si potesse studiare, analizzare e comprendere questi importanti manoscritti.
Ma insieme agli oggetti, a circolare nei secoli sono state soprattutto le idee, perché il pensiero, come ci racconta Marco De Michelis, difficilmente resta fermo.
La capacità di punire il pensiero è sempre stato limitato. Noi abbiamo esempi storici, da Galileo Galilei a varie forme di inquisizione, ma solitamente il pensiero non è mai stato facile metterlo in carcere. E solitamente chi muore per scelte relative ad aver supportato un'idea, un'ideologia, una novità, anche se muore fisicamente, anche se muore in carcere, ci sono poi altri che ne prendono le radici culturali e le portano in nuove dimensioni, fino a quando poi questo pensiero emerge, riemergerà, dando nuova vita e nuove prospettive analitiche alla sua origine.
A mio avviso c'è stato un buon collegamento tra quelli che sono i reperti, diciamo in senso lato, a disposizione nei vari musei della città di Bologna, che indicano che c'è stato comunque un profondo sempre contatto e scambio, e che l'abbiamo visto sia nelle opere del museo medievale, che sono molto molto ricche eccetera, ma anche in tutto quello che è uno studio della cultura araba, che per certi aspetti ha anche anticipato, comunque affiancato, quella che è stata la cultura europea nelle sue varie sfumature. Anche i testi che abbiamo visto sono sicuramente interessanti, perché il fatto che abbiano tradotto loro, molti scrittori arabi hanno tradotto loro direttamente al greco prima che lo facessero gli europei, ha consentito anche di divulgare e facilitare anche la diffusione di testi che magari di conoscenze che si erano un po' perdute, perché poi sono dall'arabo al latino.
È stato davvero affascinante scoprire la presenza e l'eredità della cultura araba all'interno del patrimonio dell'Università di Bologna. Prima di questo tour non mi rendevo conto di quanto fosse significativa Bologna, e grazie alle spiegazioni del mediatore ho potuto guardare oggetti che avevo già visto altre volte, da una prospettiva completamente nuova. Erano gli stessi oggetti, ma raccontavano una storia diversa, da cui possiamo ancora imparare molto.
Penso che sia stata un'esperienza estremamente formativa dal punto di vista del non tanto nazionistico, nel senso adesso io so A, B e C, ma proprio dal punto di vista dell'arricchimento di quello che ti può portare questo modo di concepire il mondo, non in una sola maniera, ecco, in più maniere, un mondo che sia il frutto di una commistione di culture e di entità. Quindi credo che questa sia la cosa che ho percepito maggiormente da questo bellissimo, bellissimo evento.
Forse è proprio questo che il cantiere parkour prova a mostrare, che le culture non sono mai state mondi chiusi e separati, e che anche un manoscritto, un oggetto o una collezione conservata in un museo possono raccontare molto del passato, ma anche del nostro presente e del luogo in cui viviamo.
È stato molto interessante sicuramente vedere anche il feedback tra i vari partecipanti, soprattutto nell'ultima visita che abbiamo fatto di una giornalista che era, credo, interessata anche a scrivere un articolo, ma che alla fine si è dimostrata anche molto interessata a tutta la cultura, anche araba. È stato che ci ha chiesto se fosse stato possibile effettivamente iscriversi a un corso di arabo.
Parole in transito è un podcast promosso dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell'Università di Bologna, prodotto da Articolture, scritto da Stefania Marconi, con Sumaye Hagnegador, la voce dello studente che ha partecipato alle attività del cantiere e di Francesco Lobrutto. Io sono Cristiana Raggi, la voce narrante che vi ha accompagnato in questa puntata.